Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 30 marzo 2017. Breve saggio sull'Apocalisse. Da San Giovanni Apostolo a Benson e Soloviov fino ai nostri giorni. Poco tempo addietro una mia amica mi telefona e dice: «Ma le sai una cosa? Mi è ricapitato sotto mano un tuo libro che avevo già letto, forse non abbastanza approfonditamente, una decina di anni fa, nel quale parlavi dell'Apocalisse anche alla luce di un tuo commento alle due famose opere degli scrittori Benson e Soloviov. Come loro due, parlavi anche tu, ampliando il discorso alla luce di una diversa e più approfondita lettura dell'Apocalisse e delle rivelazioni fatte negli anni 40 del secolo scorso alla mistica Maria Valtorta, di un anticristo e di un falso profeta, e poi ancora di modernisti che si sarebbero scatenati nella Chiesa e ai vertici della Chiesa, quindi di un nuovo ordine mondiale, di Stati Uniti d'Europa, di una futura Chiesa universale caldeggiata dall'ONU, eccetera. Alludi al mio viaggio nell'Apocalisse verso l'anticristo prossimo venturo? Sì, proprio quello. Non mi dire ora che ti sei iscritta all'albo dei complottisti, catastrofisti, apocalittici, distributori di profezie altrui, oggi considerate da taluni che non se le vogliono sentire ripetere perché si sentono in colpa, come delle fake news, cioè balle o fantasie. Non scherzare, non si tratta di questo. Sono solo rimasta stupita del fatto che tu, già allora, descrivessi una situazione della Chiesa e della società italiana e mondiale che sembra proprio quella di ora. Nel libro che tu mi ricordi, non ho fatto altro che raccogliere le nozioni e considerazioni in parte già sparse qui e là nei miei libri di anni precedenti, completarle in alcuni punti, ricollocarle in un quadro sistematico ed ordinato, dare loro una nuova veste per la stampa definitiva da parte della casa editrice. Insomma, la storia si ripete. E lì, in quel mio libro, l'ho solo risistemata in maniera più organica perché, come mi piace spesso ricordare per giustificare le mie ripetizioni, la penso come lo scrittore Vittorio Messori, il quale, riflettendo sui suoi numerosi scritti e a quante volte aveva dovuto ripetersi, per giustificarsi aveva ironicamente commentato con il suo solito humor: «Per uno scrittore scritto un libro, tutti gli altri sono una ripetizione del primo». La frase esatta non era forse proprio questa, ma il concetto sì. Quali erano però i punti che ti hanno colpito nella rilettura? Poco tutti, perché ora li ho riconsiderati appunto alla luce degli avvenimenti odierni, sia a livello religioso che geopolitico mondiale, ma soprattutto mi hanno colpito le tue conclusioni, quelle dei tre capitoli finali, dove parli dell'anticristo di Soloviov e di Benson, letti come profetiche metafore della situazione odierna e futura dell'umanità. Non è però che io qui, a distanza di tanti anni, su due piedi, Mi ricordi più tanto bene quei capitoli? Beh, penso che sarebbe utile farli conoscere ora più che allora, se non altro perché assumerebbero oggi una valenza diversa. E intanto, visto che non ricordi più tanto bene, comincia con il rileggerli, così aiuti i tuoi neuroni, ti rinfreschi la memoria e forse anche le idee. Che fai, sfotti ora? Vabbè, sei riuscita a mettermi curiosità. Ci darò un'occhiata e poi ti dirò. Buona giornata e grazie per la tua segnalazione. Fine del dialogo. Più o meno così quel colloquio telefonico, anche se per via dei miei neuroni. Mi dimenticai ovviamente di mantenere la promessa. Ora però, poiché quel volumetto sull'Apocalisse mi è ricapitato casualmente sotto mano nel riordinare la mia biblioteca, ho voluto davvero darci un'occhiata, rileggendo i titoli dell'indice e soprattutto gli ultimi tre capitoli conclusivi. Come avevo già scritto allora, parlando di tematiche apocalittiche ed escatologiche, devo premettere che il testo più autorevole quanto al Nuovo Testamento è l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ed è per questo che io avevo dato molto spazio in quel mio libro al suo approfondimento, cosa che qui, in questo breve saggio, non posso più fare, salvo rinviarvi all'opera disponibile nel mio sito internet. Ma per tornare ai tre capitoli finali del libro e volendoveli far conoscere, perché ho constatato che sono veramente di grande attualità, come è possibile ora introdurre per voi questo specifico argomento sottolineatomi dalla mia amica, cominciando dai titoli di coda anziché dai capitoli iniziali? È allora necessario fare almeno una piccola introduzione esplicativa, rifacendomi in parte a quanto a suo tempo avevo già avuto occasione di spiegare. Contrariamente a quanto comunemente si crede, la centralità drammatica delle rivelazioni dell'Apocalisse non è tanto rappresentata dalla fine del mondo, come le immagini simboliche e catastrofiche potrebbero far pensare ed hanno in effetti fatto ritenere a molti, quanto invece dal regno dell'Anticristo e dalla sua sconfitta nella storia, ad opera di una sorta di manifestazione gloriosa del Verbo Gesù, il quale, grazie al trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso dalla Madonna nel 1917 a Fatima, viene a realizzare pienamente il regno di Dio in terra, nel cuore degli uomini. La cristianità verrà infatti sopraffatta dall'apostasia, cioè dalla perdita della fede, mentre lo spirito dell'anticristo finirà per possedere un uomo che in qualche modo, più o meno indirettamente, influirà sui destini del mondo. Uomo politico o uomo di chiesa, come Giuda? L'umanità verrà purificata e con essa anche la chiesa a seguito della più grande persecuzione anticristiana della storia? Saranno i tempi di avveramento di quella parte misteriosa del segreto comunicato dalla Madonna a Fatima, che, vox populi, dice venga mantenuta segreta dalla Chiesa perché terrorizzata dal suo contenuto e dalle conseguenze che potrebbe avere sulla Chiesa stessa? E quella frase della Madonna che nel testo fatto conoscere appare come interrotta, per cui il Portogallo avrebbe conservato il dogma della fede? E gli altri paesi allora? E l'Italia, sede del Vaticano e centro della cristianità? E a chi si riferisce la visione di Fatima su quel futuro Papa ucciso insieme a cardinali, vescovi, religiosi e laici in una città distrutta? Fino a che punto Papa Giovanni Paolo II, sopravvissuto all'attentato a Roma nel 1981, come del resto anche Paolo VI ebbe a sopravvivere all'accoltellamento subito a Manila nel 1970, può essere veramente considerato come il Papa ucciso di quella visione del 1917, un vescovo o Papa che i tre pastorelli videro in una città distrutta, probabilmente Roma, ma in un contesto ambientale completamente diverso da quello della Roma del 1981? Fino a che punto taluni potrebbero voler avvalorare una interpretazione della visione di tipo puramente allegorico e spirituale per salvarsi in corner e non doverne ammettere il tragico significato anche materiale? E se quei fatti visti in visione appartenessero invece al futuro? Negli ultimi decenni sono scorsi fiumi d'inchiostro per commentare tutto ciò, ma molte domande sono rimaste, almeno ufficialmente, irrisolte. E perché l'attuale Papa emerito Benedetto XVI, che di quanto rivelato dalla Madonna ai pastorelli nelle tre apparizioni del 1917 ed ancora negli anni successivi a Suor Lucia, sapeva tutto, anche se forse non poteva dire tutto, volle alcuni anni fa sottolineare che il segreto di Fatima non si era ancora completamente compiuto, mentre altri volevano considerare la profezia come adempiuta con l'attentato a Papa Giovanni Paolo II? Quale avvertimento o monito Papa Benedetto avrà forse voluto indirettamente dare al mondo e alla stessa gerarchia ecclesiale su un segreto che alcuni volevano forse tenere nascosto per chissà quali oscure o inconfessabili ragioni? Cosa ha portato alle successive dimissioni di un papa come lui che, fatto unico nella storia, ha tuttavia voluto mantenere, oltre alla sua veste bianca, anche il titolo di Papa emerito insieme al Munus Petrinum, continuando per di più a risiedere a Roma nel monastero Mater Ecclesiae del Vaticano, in un certo qual modo a contatto di gomito dell'altro Papa Francesco, presentatosi questi fin dall'inizio come Vescovo di Roma, trasferitosi poi, lui, Papa eletto, nella inusuale residenza per religiosi, Casa di Santa Marta, anziché nelle tradizionali stanze vaticane. Nella storia del cristianesimo, nessun Papa ha mai osato assumere per il proprio pontificato il nome di Pietro, la pietra su cui Gesù decise di fondare la sua chiesa. Come mai San Malachia, vescovo del XII secolo, compilò una lunga lista profetica dei papi dei secoli futuri, secondo una successione temporale che si conclude stranamente proprio nella nostra epoca, parrebbe proprio con Benedetto XVI, con un papa simbolicamente nominato da Malachia come secondo Pietro. L'Apocalisse si muove dunque nel mistero, fra profezia e storia, fra antichità, modernità e politica, fra spiritualità e apostasia, la quale ultima sembra aver oggi coinvolto anche eminenti personaggi delle attuali gerarchie ecclesiastiche, come ad esempio, fra i tanti, il cardinale Walter Kasper, che arriva persino a negare, tra tante cose, la stessa resurrezione di Gesù Cristo. L'apostasia, cioè l'abbandono della fede, è dunque giunta senza più alcun dubbio persino ai vertici della Chiesa? Successe con l'eresia ariana, nella quale cadde persino un papa. Succederà ancora con maggiore gravità? San Paolo aveva detto che senza resurrezione la nostra fede sarebbe stata vana, e poi aveva anche aggiunto che l'anticristo, l'uomo iniquo, si sarebbe rivelato solo dopo l'apostasia. Gli anticristi della storia sono stati tanti, ma essi si possono considerare solo come dei precursori dell'anticristo dell'Apocalisse, il quale è invece l'anticristo finale, l'anticristo per eccellenza, che ha, come chiaramente dice l'Apocalisse, un nome d'uomo, espresso simbolicamente nel numero 666. L'anticristo nell'Apocalisse è rappresentato dalla figura della bestia del mare, che però è affiancata nella sua opera distruttiva dalla bestia della terra, detta anche falso profeta, ed entrambe le bestie traggono la loro forza dal dragone, che è Satana. L'anticristo finale è dunque un giano bifronte, un uomo che ha due facce, una politica di potere e un'altra religiosa falsamente profetica che finge di parlare per conto di Dio, oppure due uomini distinti come le due bestie, che siano però come le due facce della stessa medaglia? Due bestie dal nome di uomo che si muovono in ambiti diversi, ma che, guidate dal loro comune ispiratore, il dragone, tendono a raggiungere il medesimo fine, marciando separati per colpire uniti? Cosa ci riserva il prossimo futuro? Ne saremo spettatori o vittime? Quante domande che attendono risposte che solo il tempo ci potrà dare. All'interno di quel mio libro sopracitato troverete tuttavia delle ipotesi ragionate che vi daranno da pensare, anche se bisogna premettere che dell'Apocalisse sono state tentate e sono anche possibili interpretazioni contestuali diverse, perché caratteristica del linguaggio profetico antico è la sua capacità di applicarsi contemporaneamente a contesti storici e circostanze differenti. Spiegare l'Apocalisse dell'Apostolo San Giovanni non è dunque facile, poiché Dio l'ha voluta come profezia velata, e il pretendere di interpretarla con sicurezza potrebbe sembrare, ed è anzi, temerario. Apocalisse è una parola di etimologia greca che vuol dire rivelazione. La rivelazione di San Giovanni di 2000 anni fa è un'opera profetica, non solo nel senso proprio del termine che equivale a ispirata da Dio, ma anche nel significato più comune per cui essa profetizza avvenimenti destinati ad avverarsi nel futuro e più in particolare fatti determinanti della storia dell'uomo e del mondo. Essa pertanto, con un altro termine di etimologia greca, viene dunque detta opera escatologica, cioè concernente le ultime cose sulle sorti dell'umanità. Come le profezie escatologiche dell'Antico Testamento, anche l'Apocalisse parla di fatti reali da interpretare innanzitutto nella loro lettera, anche se spesso adombrati con un linguaggio simbolico e velato. Essa, oltre a seguire un certo percorso narrativo cronologico di settenari, secondo uno schema che vi mostrerò di seguito, schema che tuttavia non è sempre facile riconoscere e interpretare nei suoi vari collegamenti e intersecamenti, si esprime dunque sovente con immagini dal significato allegorico e metaforico. Ciò ha dato luogo a differenti e anche talvolta errate interpretazioni, influenzate non di rado dagli avvenimenti che caratterizzavano i periodi storici in cui i suoi esegeti, di volta in volta, si trovavano a vivere. Nell'Apocalisse vengono talvolta descritti fatti con una simbologia e delle immagini caratteristiche delle precedenti profezie escatologiche dell'Antico Testamento. Ciò non di meno, per esplicita e ribadita dichiarazione di Gesù contenuta nel suo testo, essa si riferiva ad avvenimenti dell'epoca contemporanea in cui San Giovanni l'aveva scritta, ma soprattutto ad eventi futuri. Se certe immagini possono fare pensare ad eventi già avvenuti nel passato pre-cristiano, ciò dipende dal fatto che questi sono figura, a futura memoria, di altri fatti simili, destinati a ripetersi in condizioni analoghe nel futuro, come se ci trovassimo di fronte ad una serie di corsi e ricorsi storici. Senza tirare in causa Giambattista Vico con i suoi corsi e ricorsi della storia, è noto che la storia sovente si ripete e all'uomo dalla memoria corta Dio ricorda quanto avvenuto in passato per metterlo in guardia su quanto potrebbe accadere nuovamente in futuro se egli commettesse gli stessi errori del passato nonostante i suoi richiami paterni. Per fare un esempio, l'apostasia e la corruzione dell'umanità che portarono alla punizione del diluvio universale e di cui parla la Genesi, sono figura dell'apostasia e corruzione dell'umanità dell'epoca anticristica che porteranno alla gran tribolazione di cui parla l'Apocalisse. E quest'ultima situazione è a sua volta figura di di un'altra ancora peggiore, che porterà Dio a decretare la fine della storia dell'umanità quando Satana si scatenerà non più attraverso l'Anticristo, ormai vinto tanto tempo prima e cacciato all'inferno insieme al falso profeta, ma scenderà in campo direttamente, in prima persona, nella guerra di Gog e Magog, per uscirne definitivamente sconfitto. Poiché il futuro viene prospettato nell'Apocalisse con immagini grandiosamente drammatiche per l'umanità, come ad esempio la descrizione della distruzione di Babilonia, la gran città, ecco che il termine apocalittico è diventato sinonimo di catastrofico. Non deve stupire il modo cifrato che Dio utilizza spesso nel messaggio apocalittico ed escatologico da comunicare agli uomini. Ci potremmo chiedere come mai, se Dio ci vuole comunicare qualcosa che concerne il nostro futuro, non lo faccia in maniera chiara ed intellegibile per tutti. Dio lascia infatti capire all'uomo solo quanto gli è sufficiente per sapere come condursi. Egli gli indica la direzione della strada da prendere, il punto cardinale, lasciandolo poi libero di seguire il percorso che egli ritiene più confacente alle sue scelte di vita. Egli, conoscendo la fragilità psicologica di noi esseri umani e volendo per amore la nostra serenità, ci vieta la conoscenza piena del futuro e così facendo ci lascia privi di condizionamenti esterni, così da non menomare la nostra libertà di azione, che è il punto di riferimento sulla cui base poi egli emette i suoi inappellabili giudizi finali. Se Dio ci rivelasse infatti il nostro futuro con evidenza tale da essere del tutto credibile, oltre a rimanerne traumatizzati fino a perdere la gioia di vivere, le nostre scelte di vita sarebbero condizionate violentemente da questa conoscenza anticipata e noi non saremmo più liberi. E è tuttavia la libertà quella che rende la vita degna di essere vissuta. È nella libertà che riposa la dignità dell'uomo. È sempre nella libertà che l'uomo può decidere di fare il bene o il male, ed è grazie ancora alla sua libertà che l'uomo viene da Dio premiato o punito nell'aldilà, in base a come egli si è liberamente condotto nella vita dell'aldiquà. Dunque, il Dio nell'Apocalisse ci avvisa, ci fa intuire, ma non ci svela tutto. Ci mette sulla strada, stimola la nostra fantasia e perspicacia, ci vuole fare riflettere, ma lascia a noi trarre le conclusioni. Sono uno studioso che in 20 anni ha scritto molti libri ed articoli a commento dell'opera enciclopedica della grande mistica moderna Maria Valtorta, e quindi mi scuserete se in questa circostanza mi riferirò particolarmente alle rivelazioni private da lei ricevute, pur tenendo io ben presente il quadro complessivo di altre affidabili rivelazioni a questo riguardo, che non fanno parte però della presente trattazione. A proposito delle ragioni della futura manifestazione dell'Anticristo, tema molto trattato nelle rivelazioni del Gesù che appariva e parlava ammaestrando quasi giornalmente la Valtorta negli anni 40 del secolo scorso. Nell'opera della mistica, dove queste rivelazioni sono trascritte, troviamo numerose indicazioni su circostanze, modalità e persino indizi sufficientemente precisi sui tempi di tale manifestazione. In uno dei dettati dati alla mistica in quel tempo di orrori e feroce inaudite della Seconda Guerra Mondiale, possiamo ad esempio leggere quanto segue. 9 novembre 1943. Dice Gesù: che pace! Le fornicazioni di Gezabele, tua madre, e i suoi numerosi benefici esistono ancora. Lo avevo detto che per ottenere vera pace e non sosta nella guerra occorreva levare da voi ciò che è fornicazione con Satana. L'ho detto per bocca dei miei santi e l'ho fatto dire dalla madre mia. Sono decenni che lo ripeto questo, e sono decenni che voi insistete in quello. Ve l'ho detto con pressante parola in questi ultimi tempi, ma voi non avete mutato. Anzi, sempre più avete fatto della fornicazione con Satana la vostra forma di vita. Tutto avete anteposto a Dio. E questo Dio che invocate nell'ora della paura è per voi un ente così lontano, sconosciuto, che se foste coerenti non dovreste neppur più invocare o bestemmiare, tanto da lui vi siete allontanati. Già anche le vostre invocazioni sono bestemmie, perché lo chiamate con labbra sporche di sozzura, perché lo invocate mentre siete ancora uni con Satana, perché osate mescolare il suo nome santo ai vostri piani di delitto. Pace è stata promessa agli uomini di buona volontà. Cristo è venuto a portare la pace. Ma se voi cacciate il Cristo e se la vostra volontà non è buona, come potete avere la pace? Avete delle soste, ma esse non altro saranno che pause fra l'una e l'altra carneficina, per dare tempo ai vostri spiriti venduti a Satana di apprendere da esso nuove dottrine di morte e nuovi strumenti di distruzione. Morte alle anime e morte alle carni. Distruzioni di spiriti e distruzioni di cose. La vostra crescita in Satana è impressionante. Fra poco avrete raggiunto l'età piena in cui nulla esso più avrà da insegnarvi, e allora l'inferno potrà partorire il suo figlio, l'Anticristo, perché i tempi saranno maturi e gli uomini avranno meritato di conoscere l'orrore che precede la fine. Chiarisco, per coloro che non fossero esperti conoscitori dell'opera valtortiana, che l'orrore che precede la fine, alla quale si accenna poco sopra, ha un duplice tempo di attuazione, come nell'Apocalisse. Esso caratterizza soprattutto un periodo di 3 anni e mezzo di conflitti materiali e spirituali tremendi, una dolorosa situazione che è anche di purificazione per l'umanità e per la stessa Chiesa colpevole di apostasia. È un periodo che precede la fine di un'epoca storica, la quale si conclude con la sconfitta dell'Anticristo, del falso profeta e con l'incatenamento di Satana all'inferno per un millennio, mentre la vita sulla terra continua. Sarà questa un'era di relativa pace materiale fra i popoli e di grande spiritualità, perché gli uomini, una volta eliminate, sia pur temporaneamente, le istigazioni di Satana, e pur dovendo continuare a combattere contro i propri fomiti, conseguenza del peccato originale, fino all'ultimo uomo in vita, potranno dimostrare a Dio la loro riconoscenza, ricominciando ad amarlo in spirito e verità. Tuttavia, liberato nuovamente Satana dopo il suddetto millennio, da intendere forse come un numero simbolico per indicare un lunghissimo periodo di tempo, gli uomini, irriconoscenti e dimentichi del passato, si lasceranno convincere da Satana a seguirlo nuovamente. Ed allora l'orrore del tempo dell'Anticristo si ripeterà in maniera ancora più tremenda, finché Dio, considerato ormai completo il numero dei suoi santi per il paradiso, decreterà la fine del mondo, la resurrezione dei morti per il giudizio universale e la inchiavardatura per l'eternità all'inferno di Satana, dei suoi demoni e degli uomini che in vita lo hanno seguito come loro re, preferendolo a Dio. Tutto ciò premesso, poiché nonostante gli anni trascorsi dalla pubblicazione di quel mio libro del 2007, ritengo ancora oggi di non avere nulla da aggiungere o togliere, non faccio altro che riproporre di seguito l'esatto testo originario dei 3 capitoli finali, 18, 19 e 20, facendoli precedere da uno schema con una successione cronologica degli avvenimenti dell'Apocalisse e da un sommario di tutti i capitoli, se non altro per stimolare la vostra curiosità. Chi fosse interessato ad approfondire sia il testo dell'Apocalisse ossia il testo di Guido Landolina, può andare a vedere sulle pagine del sito. Riprendo la registrazione dal capitolo 18 del libro suddetto. Capitolo 18. Non solo Soloviov, ma anche Robert Benson credeva profeticamente nell'anticristo prossimo venturo, il padrone del mondo. Paragrafo 1. In questo mondo di profeti io ho un'amica profetica che legge libri profetici. Una mia cara amica, tempo addietro, mi aveva invitato a casa sua con mia moglie per un sabato in data da definire a pranzo. Ogni tanto lei ha delle strane intuizioni che lasciano interdetti e quindi la vedo sempre con piacere. Ha letto molti miei libri che parlano di fede e li fa conoscere ad altri, i quali a loro volta mi vorrebbero conoscere. Insomma, anche se da casa mia ci separano 170 chilometri e 2 ore di viaggio in auto all'andata e altrettante al ritorno nel corso della stessa giornata, la vanità, la curiosità e, dulcis in fondo, l'invito a pranzo non si possono proprio sottovalutare insieme al piacere di ritrovarsi in compagnia. Sabato scorso, sveglia dunque al mattino presto e poi partenza. Si arriva, ci si abbraccia, si parla piacevolmente, comunanza di interesse, di fede, domande su cosa sto scrivendo. Un libro sull'Anticristo è la mia risposta e ormai l'ho praticamente finito. Una pausa. La padrona di casa si alza, ritorna e mi porge un libro dalla copertina che denota qualche anno. Leggilo, è un libro straordinario di Robert Benson. Si intitola Il padrone del mondo. Ti potrebbe essere utile. Lo conosci? Mi fa, come se il conoscere l'autore fosse la cosa più ovvia per uno come me che scriva un libro sull'Anticristo e che abbia un minimo di cultura. No, non lo conosco, rispondo con un poco di imbarazzo. Anzi, sull'Anticristo conosco solo Solovyov, anzi, nemmeno lui a dire il vero, perché del suo libro ho letto solo una recensione del cardinale Biffi. Anzi, neanche quella, perché era una recensione della Radio Vaticana su un discorso del cardinale Biffi. Insomma, non è che io sia proprio del tutto ignorante, ma quando scrivo un libro che ho già in testa nelle grandi linee, anche se talvolta neanche in quelle, evito accuratamente di leggere opere simili, come se ne troverebbero facilmente cercando nei titoli in internet o andando in una libreria ben fornita. Lo faccio per non farmi condizionare e poter seguire liberamente la mia, si fa per dire, ispirazione. Comunque ringrazio e prendo il libro senza troppa convinzione. Penso che gli darò un'occhiata e se riuscirò a trovare il tempo lo leggerò in seguito. Magari di sera per rilassarmi. Il mio libro lo considero quasi terminato dopo mesi di lavoro invernale, ma lo devo ancora rimeditare, quindi devo rimanere concentrato e non posso distrarmi con altre letture. Intasco comunque il libro di Benson, non si sa mai. Ma quando alle 2 di mattina della domenica sono di ritorno a casa, dopo aver guidato nel buio con un occhio solo, combattendo contro il sonno e poi alternandomi alla guida con mia moglie, angelo del viaggio, lo mollo sfinito su una poltrona e me lo dimentico. Finché stamattina, martedì, mia moglie sale nel mio studio con i giornali del giorno e con un sorriso a 360 gradi mi mostra un articolo a firma di Claudio Siniscalchi che prende un'intera pagina. Benson, il volto umano dell'Anticristo. Nel visionario romanzo del 1907, Padrone del mondo, il male si cela dietro l'ideologia pacifista e progressista. Perbacco, mi dico, questo qui parla come il cardinal Biffi. Rifletto e mi dico: bella roba, ecco cosa ci si guadagna però a scrivere un libro sull'Anticristo, Questo Benson lo chiamano visionario perché ha scritto un libro famoso, ma me, che non sono famoso, come mi chiamerebbero mai? Lasciamo perdere. E però qualcosa che mi incuriosisce nel titolo è quel termine umano, il volto umano dell'anticristo. Vi avevo detto che il cardinal Biffi, nella recensione, sembrava che avesse sublimato la figura dell'anticristo, riducendola ad una crisi di valori nella società, insomma ad uno spirito dell'anticristo che si vede anche nella crisi della Chiesa odierna, come se il fattore umano dell'anticristo non c'entrasse quasi, se non in senso molto astratto, inteso come umanità. E se invece il libro di Benson fosse interessante? Non ho il tempo di leggerlo, d'accordo, ma questa è una recensione e sembra fatta apposta per me. E se la leggessimo addirittura insieme e magari io vi mettessi in grassetto qualche frase? Vediamo un po'. Cosa poteva pensare uno scrittore cattolico inglese all'alba del XX secolo del futuro che sarebbe toccato alla Chiesa di Roma? Il nuovo secolo era cominciato come il vecchio era finito. L'Europa rimaneva al centro del mondo e specchiava la propria supremazia nel progresso, nelle arti, nel divertimento, nel primato economico. La modernità, inarrestabile, garantiva lussi, ricchezze, viaggi, scoperte e una pace duratura. Per rintracciare l'ultima vera guerra sul suolo europeo, bisognava tornare indietro nel 1870. Altri scontri non se ne vedevano all'orizzonte. La Belle Époque, insomma, poteva prosperare tranquilla. In questo clima, quanti rischi poteva correre la Chiesa? Eppure non tutti i cattolici erano sereni. Robert Hugh Benson, figlio dell'arcivescovo di Canterbury, convertitosi al cattolicesimo, pubblicò nel 1907 un romanzo di fantascienza destinato ad avere grandissimo successo. Lord of the World, il padrone del mondo, edito per la prima volta in Italia nel 1921, è stato ripubblicato da Jaca Books nel 1987, oggi alla 16ª ristampa. La decadenza dell'Occidente. Benson vedeva serie minacce addensarsi sul futuro della Chiesa. Nel suo romanzo così descrive il XX secolo. Il Partito del Lavoro, salito al potere nel 1927, aveva dato inizio ad un regime comunista, predicando un materialismo ed un socialismo spinti alle estreme conseguenze. Fine ultimo della nuova ideologia era la felicità data dalla soddisfazione dei sensi. Per la Chiesa questo clima aveva schiuso una nuova stagione di persecuzioni. Indebolito al suo interno dalla diffusione del modernismo, il cattolicesimo vedeva diminuire paurosamente la sua influenza e la psicologia aveva contribuito non poco nella lotta al cristianesimo. L'esoterismo camminava lacrimente e favoriva la diffusione di un nuovo culto, l'umanitarismo. Cadute chiese e cattedrali, si era imposta la religione del cuore. Non era più Dio il centro dell'esistenza, ma l'umanità. Benson struttura il suo romanzo in tre blocchi. Il primo gli serve per descrivere la decadenza del cristianesimo, relegato ormai ai margini ed agonizzante. Nel secondo blocco prende forma l'accentuarsi dello scontro fra cristianesimo e modernità. Benson si serve di alcuni personaggi per sviluppare l'intreccio narrativo. L'influente deputato inglese Oliviero Brand e sua moglie Mabel, i due, una mite coppia colta e tranquilla, avevano contratto matrimonio a scadenza. Oliviero vede nel cristianesimo una religione barbara, sciocca, pur se era stata la religione della vecchia madre, alla quale in fin di vita viene somministrata, come da regola, l'eutanasia. Oliviero è impegnato in primissimo piano, come politico, a fronteggiare il pericolo distruttivo che incombe su tutta l'umanità. Lo scontro dell'Occidente con l'Oriente. A questo punto entra in scena un personaggio affascinante, misterioso e onnipotente. Giuliano Felsenburgh, 33 anni, capelli bianchi. Abilissimo nell'arte della diplomazia, Felsenburgh salva l'umanità, scivolata nel baratro della guerra imminente. Non ci saranno più lotte, violenze, non scorrerà più sangue. Felsenburgh, per acclamazione, viene eletto presidente d'Europa. È il nuovo messia agli occhi del mondo, come lo era stato 20 secoli prima Gesù di Nazareth. Il Salvatore del mondo parla di una grande fratellanza universale che necessita dell'istituzione di un nuovo culto, lo spirito del mondo. Per il futuro non ci sarà più bisogno di rivolgersi a un Dio che resta nascosto, ma all'uomo, poiché egli ha finalmente appreso la propria divinità. Il soprannaturale è dunque morto, ammesso che sia mai esistito. Anche in politica la distinzione fra destra, sinistra e centro non ha più senso. L'umanità deve soltanto affidarsi al suo profeta. La battaglia e la caduta finale. Benson, nel terzo e conclusivo blocco, contrappone a Giuliano Felsenburgh un acuto sacerdote, Percy Franklin, anch'egli di 33 anni e bianco di capelli. Padre Franklin diffida dell'uomo in grado di parlare perfettamente 15 lingue. Ai suoi occhi è chiaro il segno del maligno e capisce che il suo avvento segnerà per la Chiesa ulteriori lutti, distruzioni e il rischio della caduta finale. La vecchia fede cattolica chiedeva di abbracciare il dolore. La nuova, imposta per legge da Felsenburgh, chiede invece di allontanarlo, di eliminarlo. Ma è una illusione. La pace universale garantita e il dolore espunto non sono per i cattolici. Contro di loro cominciano persecuzioni terribili, sino alla distruzione della città di Roma, rasa al suolo da un bombardamento. Franklin, di un cattolicesimo stremato diverrà pastore e da papa dovrà scontrarsi con l'antipapa. È l'Armageddon. Le legioni di quanto rimasto della Chiesa contro quelle del diavolo nella battaglia finale. Lo scontro con i totalitarismi. Il vento del pericolo modernista d'inizio Novecento soffia sulle pagine di Benson. Egli lancia all'albeggiare del suo secolo uno sguardo profetico per la fede cattolica e per l'umanità. Cristo è in procinto di essere cacciato dall'Europa. In sua sostituzione sono già pronti molti falsi profeti. La nuova religione della modernità è la religione del benessere, un anestetico capace di rassicurare e non di guarire. Dio è ormai ridotto ad un contenuto della coscienza umana. Vede molto lontano Benson. Mette a fuoco uno dopo l'altro tutti i tasselli delle fasi della secolarizzazione. Prima politica, poi, esaurito lo scontro con il totalitarismo come ideologia del male individualista, con l'affermazione del Dio-uomo e con la dolce rivoluzione del consumismo e relativismo. Benson, in Il padrone del mondo, costruisce una anti-utopia cattolica di grande efficacia narrativa, ricorrendo all'impianto apocalittico. Ma la sua non è da intendersi come una visione pessimistico-apocalittica. In realtà, l'Apocalisse di Giovanni è un libro affascinante, la cui interpretazione da secoli è questione controversa. Non vi viene annunciata, come molti erroneamente ritengono, la fine del mondo, bensì viene tratteggiato un affresco teologico teso ad indicare il fine della storia, non la fine della storia, cioè il senso trascendente della vicenda umana. Benson intendeva parlare agli uomini del suo tempo e metterli in guardia da un pericolo grave, l'imposizione di una cultura anticristiana. Lo scrittore cattolico ha una lucidissima intuizione nel denunciare come l'Occidente, nel corso del Novecento, farà registrare una profonda trasformazione culturale tesa a rimpiazzare l'antropologia e la cosmologia cristiana con l'umanitarismo. Un pericolo per nulla svanito. Anzi, oggi più forte che mai. Capitolo 18, paragrafo 2. Modernismo e nuovo culto, totalitarismo e decadenza dell'Occidente. Cosa volete che vi dica? Qui il volto umano dell'Anticristo è quello di un uomo molto colto che promette pace e valori del mondo, che però perseguiterà il cristianesimo che a quel tipo di pace e di valori crede poco. Pubblicato nel 1907, cioè 7 anni dopo il racconto di Solovyov, che credo lui non avesse già letto, altrimenti addio spirito profetico, Benson coglie la crisi dei valori. La rappresentazione fantascientifica prende le mosse, come nel racconto di Solovyov, da un'Europa che, nel prosieguo del Novecento, avrebbe accentuato la sua tendenza al materialismo, valorizzando il modernismo nella dimensione religiosa ed altri valori come il laburismo, il totalitarismo, il consumismo, l'eutanasia, l'individualismo, il relativismo, l'umanitarismo sul piano sociale e religioso e, infine, l'uomo che si fa Dio e uccide Dio. In questa Europa ci sono anche i pacifisti, i progressisti, gli esoterici delle sedute spiritiche, i maghi, e anche se questo lui nel 1907 non poteva immaginarlo, ci sarebbero stati gli oroscopi televisivi giornalieri, quelli sui giornali, la psicologia pansessualista e atea di Freud, che ha creduto di poter eliminare l'anima spirituale profonda, sostituendola con il subconscio, e l'amore, sostituendolo con il sesso, per liberarci dalle frustrazioni. C'è la nota Grande Fratellanza Universale della Massoneria, ci sono gli ecologisti con l'abolizione dei rumori e del resto. C'è la stigmatizzazione della dimensione religiosa, il raggiungimento degli estremi confini del progresso materiale ed intellettuale e l'uso dell'esperanto quale elemento linguistico unificante. C'è persino la distruzione di Roma, quella a cui accenna l'Apocalisse, con quei 42 mesi durante i quali sarà calpestata dai pagani, a cui sembrerebbe forse alludere persino la Valtorta, sempre che quella della Valtorta non sia una distruzione allegorica della Chiesa e non della città in quanto tale. L'Anticristo per eccellenza è un uomo, Felsenburgh, di 33 anni, un politico che viene eletto per acclamazione. Viva la democrazia, presidente dell'Europa, considerata l'ombelico del mondo a quei tempi. Oggi però non è più così, e scherzi della storia, oggi l'ombelico, politicamente e militarmente parlando, è rappresentato semmai dagli Stati Uniti d'America. Poi c'è un papa e anche un antipapa, il che è un classico nella storia della Chiesa. C'è persino l'Armageddon e la spiegazione che non si tratta della fine del mondo. L'articolista dice che si tratta di una storia romanzata costruita sulla impalcatura dell'Apocalisse. Felsenburgh rappresenta dunque l'anticristo, espressione della potenza politica, cioè la bestia del mare. In ogni caso, viene introdotto un nuovo culto, quello dello spirito del mondo. Non c'è male quanto ad aderenza alla realtà di questi nostri ultimi decenni. Solo che Solovyov prevedeva la manifestazione dell'Anticristo nel XXI secolo, mentre Benson lo anticipava al XX, cosa che però non è accaduta, perlomeno in maniera manifesta. Do un'occhiata al libro imprestatomi e noto che in una nota d'appendice Si dice che questo romanzo del 1907 provocò, come previde l'autore, vivaci ed aspre polemiche che finirono per fare di Benson una delle figure più interessanti e discusse della letteratura inglese moderna. Lo si accusava di aver esagerato nel tono accusatorio e per certi versi apocalittico nel descrivere quasi profeticamente la sorte del cattolicesimo in un mondo egemonizzato da una forza onnipresente e uniformante a sé e ai propri progetti ogni diverso. Capitolo 19, paragrafo 1. La mia recensione del racconto dell'Anticristo di Vladimir Sergeyevich Solovyov. Un racconto davvero profetico, se facciamo attenzione alle date e ai fatti. Ritornando però a Solovyov, da quel poco che ho letto su di lui, a parte la capacità intuitiva geniale che potremmo chiamare spirito di profezia, come detto anche dal cardinal Biffi, mi ha colpito la sua vita con visioni mistiche a 9 anni, il suo successivo divenire ateo, le passioni sentimentali plurime, il suo ritorno alla fede e infine la morte nel 1900, ricevendo l'Eucaristia mentre le forze lo abbandonavano, ma chiedendo che gli venisse impedito di addormentarsi per poter continuare a pregare per gli ebrei. Autore di opere letterarie molto importanti, è invece diventato celebre, come è successo anche a Benson, per questo raccontino sulla storia dell'anticristo prossimo venturo. Prossimo venturo perché egli, scrivendo questa sua ultima opera nel 1900, cioè alla fine del XIX secolo, immediatamente prima della sua morte, ambientava temporalmente i fatti dell'Anticristo non come Benson nel corso del XX secolo, cioè nel Novecento, allora appena incipiente, ma nel XXI, quello che abbiamo cominciato a vivere noi solo da pochi anni, dal 2001 in poi. Ve ne riassumo qui i tratti principali, mettendo dei miei grassetti su alcune parole per attirare l'attenzione. L'artificio letterario lo presenta come un racconto che un lettore legge ad un gruppo di persone, desunto da un manoscritto lasciato al suddetto lettore da un sacerdote, senza che quest'ultimo avesse però potuto scriverne la parte finale, ma solo, prima di morire prematuramente, narrarne una trama generica a colui che nel racconto svolge il ruolo di lettore. Il manoscritto narra che vi era un uomo, un laico, dell'età di 33 anni, di grande ingegno e cultura, conosciuto ovunque, anche se giovane, per la sua fama di pensatore, scrittore e riformatore sociale. Sentendosi così dotato, egli amava soltanto se stesso, credeva in Dio, ma preferiva se stesso a Dio. Egli vedeva nelle sue doti eccezionali i segni di una predilazione dell'alto al punto di considerarsi secondo dopo Dio e superiore persino a Gesù Cristo che, seppur era arrivato prima di lui, era inferiore a lui, che era l'ultimo e perciò anche il migliore, anzi il vero Messia finale, essendo il Cristo solo un suo precursore. Egli rifiuta la realtà della resurrezione di Cristo e l'idea di essere invece lui, il vero superuomo messianico e non Gesù Cristo, mette radici nel suo cuore, finché un giorno egli non viene posseduto completamente da Satana. Un essere misterioso, infatti, gli appare e, parlandogli con occhi penetranti e voce impersonale, lo chiama figlio, definendolo l'unico generato ed uguale a sé, e lo invita a compiere l'opera per la quale egli era stato da lui generato. Comincia a questo punto la parabola ascendente del giovane genio che, grazie ai doni straordinari e alla forza speciale di cui è stato successivamente dotato, comincia a guadagnarsi consensi sempre maggiori nel campo culturale, sociale e anche politico. Non è un sacerdote e neanche un teologo in senso stretto, ma la sua cultura religiosa è comunque tanto vasta che gli procurerà in seguito una laurea di dottore in teologia honoris causa all'Università di Tubinga. La sua visione sociale e politica è ampia e preveggente. La sua capacità di mediazione mette d'accordo anche i pareri più discordanti. Gli editori delle sue numerose opere ne sono entusiasti, i mass media lo esaltano al massimo. I suoi libri vengono diffusi milioni di copie. Tutto il mondo civile del XXI secolo finisce per conoscerlo ed acclamarlo, perché egli non annuncia verità scomode, ma solo cose piacevoli, compiendosi così la parola di Gesù Cristo che aveva detto: «Sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi accoglierete, un altro verrà nel suo proprio nome e voi l'accoglierete». In Europa si sarebbe tenuta l'assemblea costituente dell'Unione degli Stati Uniti d'Europa per porre termine ad una serie di guerre interne ed esterne. Ma a causa delle rivalità interne sorge l'esigenza di un potere centralizzato autoritario e i massoni, che secondo il racconto avevano lavorato segretamente per creare il nuovo organismo politico europeo, ritengono che egli sia la persona più idonea. Egli viene dunque eletto con pieni poteri presidente a vita, con la quasi unanimità dei suffragi. Senza votazione, egli viene anche acclamato ed insignito del titolo di imperatore romano. Egli dichiara allora di voler imporre una pace universale per il bene dei popoli e ogni tentativo di turbarla da parte di nazioni ribelli verrà stroncato. perché sulla Terra c'è ora una potenza centrale più forte di tutte le altre. Gli Stati Uniti d'Europa. Ovunque nel mondo sorgono allora movimenti di opinione che obbligano i loro governi ad unirsi agli Stati Uniti d'Europa. Dove in Asia e Africa rimangono popoli ribelli, là l'imperatore invia poche truppe, ma scelte, fornite da varie nazioni che ristabiliscono l'ordine. In un anno egli fonda una monarchia universale, nel senso vero della parola, estirpando i focolai di guerra. Dopo l'ottenimento della pace, l'imperatore romano promette la prosperità. Il potere della finanza viene concentrato nelle sue mani e così pure colossali proprietà fondiarie. Lui è vegetariano ed è amico degli animali, per cui egli incoraggia le società loro protettrici. La sua opera più importante è l'instaurazione della sazietà. E siccome chi è sazio potrebbe farsi delle domande oziose e pericolose, egli dona agli uomini la possibilità di distrarsi e divertirsi con spettacoli di ogni genere. L'imperatore si è nel frattempo stabilito a Roma, quando giunge a lui dall'estremo oriente un certo Apollonio, uomo di genio, vescovo cattolico, dotato di poteri miracolistici appresi in Oriente. Quest'uomo comincia a collaborare con l'imperatore, chiamandolo figlio di Dio e mettendo al suo servizio la sua persona e la sua arte. L'imperatore non si separerà mai più da lui. Finisce così il terzo anno del regno del superuomo. Risolto il problema politico-sociale, l'imperatore vuole risolvere anche quello religioso, a cominciare dai rapporti con il cristianesimo, che vive una realtà di confessioni separate. Secondo il racconto del manoscritto, nel XXI secolo, cioè il nostro, il cristianesimo si era ridotto ai minimi termini. Solo 45 milioni di veri cristiani su tutta la terra. Ciò nonostante, questi cristiani superstiti erano migliorati qualitativamente. Le diverse confessioni cristiane, cattolica, ortodossa e protestante, avevano subito un medesimo dimagrimento proporzionale di fedeli, ma i loro rapporti reciproci si erano addolciti. L'imperatore romano si era nel frattempo scontrato con il papa cattolico, che era stato scacciato da Roma, trovando rifugio in Russia, a Pietroburgo, alla condizione però di non svolgere alcuna propaganda. Il papato aveva allora cominciato a riorganizzarsi nella povertà, riducendo anche al minimo la fastosità di certe cerimonie. Ma anche protestanti ortodossi avevano provveduto a rinnovarsi. Queste forze nuove, pur ridotte di numero, cominciano a sviluppare una forte capacità di attrazione e di influenza. I cristiani che nei primi 2 anni di regime dell'imperatore avevano apprezzato la fine delle guerre e ne erano rimasti entusiasti, nel terzo anno, con la comparsa del seducente vescovo Apollonio e a causa di certe sue stranezze magiche, iniziano a farsi diffidenti. Essi cominciano a leggere con maggior attenzione i testi evangelici e apostolici che parlavano del principe di questo mondo e dell'anticristo. L'imperatore subodora il cambiamento di clima ed indice allora un concilio ecumenico, radunando i rappresentanti delle varie confessioni cristiane. Nel frattempo, in Palestina, sempre nel XXI secolo, gli ebrei erano arrivati ad essere circa 30 milioni. L'imperatore trasferisce allora la residenza imperiale da Roma a Gerusalemme, dove era stato costruito anche un tempio universale dedicato a tutti i culti. I cattolici erano nel frattempo guidati dal loro papa di nome Pietro II, gli ortodossi da un vescovo a riposo, Giovanni, considerato una sorta di santo, il loro vero capo spirituale. I protestanti erano rappresentati da un eruditissimo teologo tedesco, Ernst Pauli. Il vescovo Apollonio, cioè l'amico aiutante inseparabile dell'imperatore, è stato intanto da questi nominato cardinale. L'imperatore riunisce dunque il concilio, al quale partecipano addirittura 3.000 persone, perché vi viene anche invitata una numerosa rappresentanza di base del clero. L'imperatore romano di Gerusalemme, con motivazioni ragionevoli ed appropriate per ciascuna confessione, convince la maggior parte dei membri di ognuna a lasciare la propria parte di emiciclo e a schierarsi dietro alle sue spalle. Rimangono allora isolati nella loro metà i 3 gruppi che erano rimasti fedeli a Pietro II, a Giovanni e a Paoli. L'imperatore propone allora ai cattolici rimasti fedeli a Pietro II di reintegrarlo nella sua carica di papa romano, a condizione che essi considerino però lui, l'imperatore, il loro unico difensore e protettore. Un numero considerevole di costoro accetta, ma non Pietro II, che rimane all'opposizione attorniato da un gruppo ancora più sparuto. Dopo aver rivolto ulteriori promesse, anche se differenti, alle altre 2 confessioni, anche parte dei loro rappresentanti finisce per accettare e per andare a schierarsi nell'emiciclo dell'imperatore romano. Paoli e Giovanni rimangono anch'essi isolati con pochi fedeli vicino a Pietro II. La stragrande maggioranza dei religiosi delle 3 confessioni sono ormai sul palco d'onore dalla parte dell'imperatore. Questi si rivolge allora con occhio triste ai dissidenti testardi, chiedendo loro cosa potrebbe fare di più per convincerli. Gli risponde dolcemente Giovanni dicendogli che quel che essi hanno di più caro è Cristo, ma in lui, l'imperatore, essi non possono riconoscerne la mano. E alla domanda che egli ha fatto loro di sapere che cosa potrebbe fare di più per convincerli, Giovanni risponde che lui dovrebbe solo confessare che Gesù Cristo è figlio di Dio, che si è incarnato, che è resuscitato e verrà di nuovo. Nell'animo dell'imperatore si scatena allora una violenta tempesta demoniaca di sentimenti. Egli sembra perdere l'equilibrio interiore, ma poi riesce ad imporsi una calma esteriore. Giovanni lo guarda a lungo ed intensamente, ma poi, come colpito da un'improvvisa intuizione, si rivolge ai cristiani presenti e prorompe in un grido: Figlioli, è l'anticristo! Nel tempio del concilio scoppia un finimondo ed una folgore, propiziata dal cardinale Apollonio, che era anche mago e faceva prodigi, scaturisce dall'alto e fulmina Giovanni. Anche Pietro II però si oppone. Si alza con solennità e grida all'imperatore che l'unico sovrano è Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, e che ciò che lui invece è, come è stato prima detto da Giovanni, l'hanno ormai sentito tutti. E Pietro II prosegue, pronunciando una solenne scomunica nei confronti dell'imperatore. Il vescovo Apollonio armeggia nuovamente e una seconda folgore fulmina anche Pietro II. Nel tempio rimangono per terra i due cadaveri e tutti gli altri partecipanti al concilio sono mezzo morti di paura. Solo Paoli, il protestante, conserva l'equilibrio interiore. Egli si siede ad un tavolo, scrive un documento con calma, poi si alza e lo legge solennemente ad alta voce. Lì si afferma che, poiché Giovanni ha convinto persino l'imperatore stesso di essere l'autentico anticristo predetto dalla Sacra Scrittura, e poiché padre Pietro lo ha scomunicato, scacciandolo per sempre dalla Chiesa, l'assemblea conciliare, davanti ai due testimoni di Cristo, martiri della verità, delibera di rompere ogni rapporto con lo scomunicato e con l'accozzaglia che ora lo attorna, e di ritirarsi nel deserto ad attendere l'immancabile venuta del vero loro sovrano, Gesù Cristo. I fedeli rimasti firmano quest'ultimo atto del concilio ecumenico, portandosi poi via su delle barelle i cadaveri dei due testimoni della verità. L'imperatore ne fa però poco dopo sequestrare i corpi dalla guardia imperiale, dichiarando che essi sono due sediziosi, uccisi dal fuoco del cielo, e ordina che siano esposti al pubblico nella strada dei cristiani perché tutti possano constatare la loro giusta punizione. I cristiani rimasti fedeli vengono condannati alla dispersione, con assoluto divieto di vivere in luoghi abitati affinché non possano sedurre le persone ingenue e semplici. Pauli li invita però tutti alla calma e lascia che i due corpi vengano portati via, mentre con i tre gruppi confessionali rimasti sotto la sua guida, egli si ritira nei pressi di Gerico, dove essi rimangono in attesa alcuni giorni. Qualche tempo dopo, arrivano da Gerusalemme dei pellegrini cristiani loro amici, che raccontano le novità accadute dopo che essi, nei giorni precedenti, se ne erano andati da Gerusalemme, cioè dopo la fine del concilio. L'imperatore, dopo aver riunito i membri del concilio che erano passati dalla sua parte, aveva chiesto loro che, per rendere duratura e indissolubile l'unione fra Stato e Chiesa, il cardinale Apollonio, suo amico e fratello, fosse eletto papa dei cattolici al posto di Pietro II, con procedura immediata e sommaria, peraltro giustificata dalle circostanze. Subito approvato. Quindi l'imperatore convince gli ortodossi e i protestanti ad accettare Apollonio anche come loro guida alla fine di mettere fine ai dissidi durati secoli. Apollonio avrebbe infatti saputo abolire per sempre gli abusi papali del passato. Approvato. Apollonio gli assicura subito tutti di essere al contempo un vero cattolico, un vero ortodosso, un vero protestante evangelico. L'imperatore si congratula con lui. Segni magici di luci e fiori strani e voci che sembrano angeliche si manifestano nel cielo, mentre dalle profondità della terra si ode un cupo rimbombo. Apollonio concede allora un'indulgenza plenaria a tutti i cristiani per tutti i peccati passati, presenti e soprattutto futuri. Nel corso del quarto giorno dopo il concilio, Paoli ed alcuni compagni tornano a Gerusalemme e raggiungono il Tempio della Resurrezione, dove sul pavimento giacevano ancora da più di tre giorni i corpi di Pietro II e di Giovanni. Le strade sono deserte perché la folla è altrove. I soldati di guardia dormono in un sonno profondo. Paoli e gli altri si portano allora via i corpi dei due martiri sino a Gerico, dove gli altri amici li attendevano finché, deposti i due corpi a terra, lo spirito della vita improvvisamente rientra in loro ed i due testimoni della verità risuscitano. Giovanni prende allora la parola e ricorda a tutti l'ultima preghiera di Cristo per i suoi discepoli: che essi siano uno, come egli stesso era uno con il Padre. E in questo spirito di unità invita tutti a venerare Pietro II ed a riunirsi sotto la sua autorità. Così, in una notte oscura, avviene la riunificazione delle varie chiese. Ad un tratto si vede un bagliore vivido e nel cielo oscuro si staglia il grande segno dell'Apocalisse. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Pietro II alza il pastorale, esclamando: «Ecco la nostra insegna, andiamo sulle sue orme!» Tutti seguono allora l'immagine della Madonna che si sposta avanzando verso il monte di Dio, verso il Sinai. Capitolo 19, paragrafo 2. Un finale sorprendente, ma non troppo. Il lettore del racconto del manoscritto smette a questo punto di narrare i fatti. E agli astanti che gli chiedono come mai egli non continui, lui risponde che il racconto è terminato, perché il sacerdote che lo aveva scritto, già ammalato, era poi morto. Tale sacerdote gli aveva tuttavia accennato ai seguenti aspetti principali del seguito, che avrebbe voluto scrivere se avesse potuto. Dopo che i rappresentanti della cristianità si erano ritirati nel deserto, in Arabia, il nuovo antipapa cattolico Apollonio, collaboratore fraterno dell'anticristo, era riuscito a convincere i cristiani superficiali. Si erano inoltre diffuse ovunque, grazie alle arti magiche di Apollonio, pratiche quali lo spiritismo e altre pratiche di comunicazione con i demoni e la loro idolatria. Quando però l'imperatore si era ormai convinto di essere saldamente sistemato alla guida del settore religioso, ecco l'imprevisto. Gli ebrei. Essi, sempre secondo il racconto, in precedenza avevano già lavorato per il successo dell'imperatore che anzi doveva in parte proprio ad essi la sua affermazione politica e grande fama mondiale. Quando l'imperatore si era trasferito a Gerusalemme, egli aveva fatto correre segretamente la voce nei circoli ebraici che il suo obiettivo principale era quello di stabilire il dominio di Israele su tutto il mondo. Gli ebrei, visto che lui si era anche fatto passare come uno della loro razza, perfetto israelita, lo avevano allora riconosciuto entusiasticamente come loro messia, ma poi avevano per caso scoperto che lui non era nemmeno circonciso e in tutta la Palestina era allora scoppiata subito una tremenda rivolta. La dedizione senza limiti verso il Messia di Israele si era trasformata in un odio altrettanto senza limiti verso di lui. Tutto l'ebraismo si sollevò. L'imperatore perse il controllo e la calma e condannò a morte tutti gli ebrei. Ne aveva già massacrati a decine di migliaia quando un esercito sterminato di 1 milione di ebrei circondò Gerusalemme, dove era barricato l'Anticristo, e cominciò ad assediarlo. Questi si era infatti lasciato cogliere di sorpresa, avendo a propria difesa solo la guardia imperiale, ma era poi riuscito, attraverso le arti magiche dell'antipapa Apollonio, a far muovere contro gli ebrei un esercito sterminato di pagani di varie razze. La partita sarebbe stata perduta per gli ebrei, ma appena cominciano gli scontri fra le avanguardie dei due eserciti, ecco che scoppia un terremoto di inaudita violenza. Sotto il Mar Morto, vicino al quale erano schierate le truppe imperiali, si apre un cratere vulcanico che, in una fusione di lava e di fiamme, inghiotte l'Anticristo con il suo compagno Apollonio e tutto il suo esercito. Gli ebrei corrono allora atterriti a Gerusalemme, invocando il loro Dio, il Dio di Israele. Quando giungono in vista della città santa, ecco che un grande baleno squarcia il cielo da oriente a occidente, ed essi vedono apparire in cielo il Cristo glorioso, in veste regale, con le sue piaghe ben visibili, e tuttavia scende amoroso e solenne incontro a loro. Intanto, nel deserto del Sinai, dove si erano rifugiati, giungono Pietro II, Giovanni, Paoli e tutti gli altri cristiani, mentre dalle altre parti arrivano folle entusiaste, cioè tutti gli ebrei e tutti i cristiani mandati a morte dall'Anticristo e che erano stati risuscitati. Questi risuscitati si apprestavano a vivere con Cristo per 1000 anni. Il lettore conclude che era proprio con questa visione che quel sacerdote, morto anzitempo, un certo Pansofio, avrebbe voluto far terminare il racconto che, sottolinea il lettore, aveva per soggetto non già la catastrofe dell'universo, ma soltanto la conclusione della nostra evoluzione storica. L'apparizione, l'apoteosi e la rovina dell'Anticristo. Capitolo 20, paragrafo 1. La mia interpretazione della mia recensione su Soloviov. Anticristo. Crisi di fede della Chiesa e dei valori cristiani? Non solo. Valutiamo insieme i progetti politici e anticristiani dell'Europa dell'Ottocento e del Novecento. A ben pensarci, anziché descrivervi per filo e per segno il viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo, avrei potuto sin dal primo capitolo parlarvi di Soloviov facendovi la recensione che vi ho dato prima e ce la saremmo cavata, voi ed io, con un solo capitolo. Del racconto sull'Anticristo di Soloviov vi sarebbe però rimasta l'impressione di una fiaba, bella, ma anche del tutto immaginaria e, inoltre, fatto davvero grave. Non avreste conosciuto l'Apocalisse con l'argomento centrale dell'Anticristo sviluppato come ve l'ho spiegato io. A prima vista, il racconto di Solovyov sembrerebbe tutt'altro rispetto alla spiegazione che vi ho dato io dell'Apocalisse, ma la cosa si spiega con il fatto che egli ha voluto presentarla sotto forma di romanzo. Il racconto del nostro amico russo è infatti una metafora dell'Apocalisse e di quanto potrebbe storicamente accadere, forse già nei prossimi anni o decenni di questo nostro nuovo millennio, il settimo di quella cosiddetta settimana universale alla quale i primi padri della Chiesa credevano tanto. A ben vedere, tuttavia, vi accorgereste che la sua lettura dell'Apocalisse, fatta attraverso la figura centrale dell'Anticristo, nella sostanza non è molto diversa dalla mia. Quando si affibbia ad un'opera, come ha fatto il Cardinal Biffi, la qualifica di profetica, o profetica lo è del tutto, oppure non lo è. Profetica, dunque, solo perché Solovyov vide in anticipo la crisi della fede della Chiesa e dei valori cristiani del Novecento, come sembrerebbe apparentemente dire quella recensione della Radio Vaticana sull'intervento del cardinale? Oppure il cardinale, che evidentemente deve conoscere bene sia l'Apocalisse che il racconto del russo, non ha volutamente commentato il resto del suo profetismo? Solovyov, infatti, dice per metafora ben altro ancora, e ve lo farò comprendere meglio. Vi ricordo innanzitutto che in questi ultimi 200 anni si è dispiegata, senza che sia ancora finita, la più grande guerra di religione della storia, combattuta nel silenzio e senza che nessuno dei mass media ne parli, ma i cui risultati in materia di disinformazione e controinformazione culturale e religiosa sono sotto gli occhi di tutti. Giorni addietro un quotidiano titolava in prima pagina a 7 colonne l'esito di un sondaggio in Italia affidato ad una società specializzata. Solo un italiano su 2 sa chi è l'autore del Padre Nostro e 4 su 10 non sanno cos'è la Trinità. La Pasqua ne ignora il significato il 23% degli intervistati. Perché non possiamo dirci cattolici? Sondaggio de Il Giornale sulla conoscenza della religione. Il risultato? Siamo tutti ignoranti. Sorvolo sui particolari del sondaggio, come ad esempio quello che i battezzati in media sono in grado di menzionare solo 3 dei 10 comandamenti che emergono dalle 2 pagine interne dell'inchiesta. Se pensate che questo risultato sia deprimente, è bene sapere che c'è anche di peggio. Da un analogo sondaggio fatto mesi fa in Francia dal giornale Le Monde è risultato che solo il 51% degli intervistati si è dichiarato cattolico. Di questi solo l'8% va a messa la domenica. Il 50% circa dei cattolici ritiene certa o probabile l'esistenza di Dio, mentre solamente il 18% di essi crede nel Dio personale del cristianesimo, mentre il 79% dei cattolici lo ritiene una qualche sorta di energia o forza a carattere spirituale. Il 42% dei cattolici crede che la resurrezione di Gesù sia una specie di mito. Questo è il risultato, appunto, di 2 secoli di disinformazione e controinformazione. Vi ricordo allora che l'Europa dell'Ottocento, sopravvissuta alle tragedie delle guerre portate dalla Rivoluzione francese, era stata caratterizzata dalla espansione ideologica dell'ateismo e dei primi fondamentalismi laicisti che, in nome della ragione, avevano portato l'attacco al cuore del papato e di Pio IX con il cannoneggiamento di Porta Pia nel 1870, diretto dal pur cattolico generale Raffaele Cadorna. Tutto era cominciato dalle dottrine illuministe e dai progetti di alcuni importanti circoli massonici di allora, progetti ben noti agli esperti e oggetto di ampia letteratura, che si proponevano, per ammissione dei loro stessi massimi esponenti, l'eliminazione innanzitutto del papato dalla faccia della terra. Albert Pike, Boston 1809, Washington 1891, fu governatore dei territori indiani, generale dell'esercito della Confederazione del Sud e fondatore del famigerato Ku Klux Klan, massone del 33° grado del rito scozzese antico accettato americano, quindi sovrano gran commendatore del rito stesso. Autore di Morals and Dogma, considerato tutt'oggi pietra d'angolo della dottrina massonica, ancora nell'Ottocento egli dichiarava: «Quando Luigi XVI fu giustiziato, la metà del lavoro era fatta, e quindi da allora l'armata del Tempio doveva indirizzare tutti i suoi sforzi contro il papato». Altro obiettivo massonico funzionale al suddetto era la realizzazione di una società universale retta da un governo mondiale. Si trattava naturalmente di progetti da realizzare a lunga scadenza, proiettati nel corso dell'intero secolo successivo, il Novecento. Questi progetti, elaborati da menti raffinate, prevedevano necessariamente la preventiva, graduale eliminazione delle monarchie e degli imperi europei filocattolici: Francia, Spagna, Impero Asburgico, Impero Russo. La loro destrutturazione, con la creazione al loro posto di una serie di singole entità statali più piccole e quindi politicamente più deboli, e infine un loro successivo processo di riaggregazione sociopolitica su basi federali e del tutto laiciste. Lo scopo finale era quello di arrivare, appunto, dopo una serie di guerre mondiali intermedie volte a scomporre i vecchi assetti per poterne determinare di nuovi, ad un governo prima europeo e poi mondiale. quello del nuovo ordine mondiale, del quale in politica internazionale si sente parlare come del toccasana per la pace, il progresso e il bene collettivo. La ben nota Società delle Nazioni, successiva alla Prima Guerra Mondiale, sarebbe stata un primo rudimentale abbozzo del suddetto governo mondiale, un primo passo graduale in tale direzione, ma essendo ancora molto imperfetta, finì per fallire. Successivamente, alla Seconda Guerra Mondiale, che rideterminò in maniera drastica i nuovi assetti politici e di potere mondiale, la Società delle Nazioni venne infatti sostituita con un modello più perfezionato, quello che ormai tutti conosciamo come ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo organismo, promosso dalle potenze uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale, si basa sullo schema democratico della divisione dei poteri con una assemblea generale che rappresenta il potere legislativo, il Consiglio di sicurezza, governato dalle cinque potenze suddette che hanno ciascuna potere di veto, che rappresenta quello esecutivo, e la Corte internazionale di giustizia dell'AIA, che rappresenta quello giudiziario. Anche questo organismo, per un insieme di ragioni che qui non è importante analizzare, viene però considerato oggi come inadeguato da coloro che mezzo secolo fa lo avevano promosso. Ed ora, da qualche anno, c'è chi parla con sempre maggiore insistenza di sostituirlo con un modello ancora più avanzato che ne superi le inefficienze e garantisca veramente la pace e l'ordine mondiale. Solovyov, uomo non solo geniale, ma colto, che aveva viaggiato per l'Europa, conosciuto personaggi e ambienti di ogni genere, non poteva non conoscere, almeno nelle linee di tendenza, tutti questi progetti accarezzati negli ultimi decenni dell'Ottocento nei circoli più riservati del vero potere. Egli ha tuttavia sbagliato nell'identificare nell'Europa l'ombelico del mondo e il nucleo politico-militare del futuro governo mondiale. Ma a quell'epoca, dal punto di vista politico e militare, l'Europa era veramente il massimo e non si erano ancora affacciate all'orizzonte potenze politico-militari globalizzanti come gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica o la Cina comunista con il suo attuale 1,3 miliardi di abitanti. Comunque, e qui vediamo veramente il suo profetismo, egli ha spinto lo sguardo nel futuro, ma non nel XX, bensì nel XXI secolo, vale a dire il periodo storico che stiamo vivendo ora, il periodo cioè in cui, dopo la precedente apertura del settimo sigillo della chiesa di Laodicea, si potrebbe vedere la manifestazione non più del solo astratto spirito dell'Anticristo, cioè della crisi di fede e dei valori cristiani, ma la manifestazione piena dello stesso Anticristo finale. Un Anticristo sotto forma di un personaggio politico, ma che avrebbe come contraltare un alter ego sul piano religioso. Insomma, le due bestie, quella del mare e quella della terra. Un anticristo che, secondo San Giovanni, avrebbe finito per assumere dimensione umana, avendo quale proprio marchio di identificazione l'infernale simbolo del 666, un nome d'uomo. Capitolo 20, paragrafo 2. Analizziamo insieme il vero profetismo di Vladimir Sergeyevich Solovyov. Dopo aver letto le pagine precedenti, ora potrete veramente meglio comprendere il significato reale che si cela dietro al racconto apparentemente immaginario di Solovyov e la ragione di fondo per la quale qualcuno lo considererebbe profetico. Il racconto di Solovyov è infatti una trasposizione narrativa delle rivelazioni dell'Apocalisse, adattata ad una immaginaria ed ipotetica, ma per lui prevedibile, realtà storica dell'inizio del terzo millennio d.C. Vediamolo nei particolari. La donna vestita di sole. Quando Pietro II vede a Gerico l'apparizione della Madonna nel cielo buio, egli grida agli altri che quello era il segno tanto atteso. Egli alludeva cioè al primo segno dell'Apocalisse, quello della donna vestita di sole che lotta con il dragone, che avrebbe dovuto guidare quel piccolo resto di cristiani rimasti fedeli nella lotta contro l'imperatore mondiale anticristo. Il Solovyov, pur profetico, nel 1900 non aveva previsto le apparizioni della Madonna a Fatima nel 1917, con quello straordinario miracolo del sole rotante che aveva avuto lo scopo di convincere tutti della veridicità delle apparizioni e quindi anche della veridicità del messaggio della Vergine, nel quale, fra l'altro, ella aveva anche detto che, alla fine, il suo cuore immacolato avrebbe comunque trionfato. Stati Uniti d'Europa. Qui Solovyov si era tenuto largo, perché li aveva previsti solo nel terzo millennio, sottovalutando quelle che sarebbero state le capacità organizzative e di seduzione dei suoi promotori che hanno portato la Costituzione dell'Unione Europea fin dal Novecento. Potrebbe però non avere sbagliato, perché l'attuale Unione Europea, finché non si sarà data una vera e propria Costituzione e non si sarà realmente integrata dal punto di vista della politica estera e militare, non potrà chiamarsi effettivamente Stati Uniti d'Europa. Se tuttavia la tanto discussa e per ora bloccata bozza di Costituzione, che peraltro rifiuta di ammettere nel suo testo il riferimento alle radici cristiane della identità europea, dovesse essere approvata nei prossimi anni e vi fosse anche l'integrazione politico-militare, allora bisognerà ammettere che Solovyov aveva avuto ragione a prevedere la vera realizzazione degli Stati Uniti d'Europa nel XXI secolo. La conferma di un'Unione Europea giacobina e dai principi avversi al cristianesimo è stata peraltro riconfermata ancora recentemente dal rifiuto rinnovato a Papa Benedetto XVI in occasione delle celebrazioni a Berlino per il 50° anniversario del Trattato fondante di Roma, ad inserire nella bozza di Costituzione un richiamo alle suddette radici. In ogni caso, Stati Uniti d'Europa o Unione Europea, Solovyov avrebbe peccato di ottimismo, perché, almeno fino ad oggi, l'Europa è nel complesso un gigante economico, ma un nano militar politico, e non è possibile vedere in essa il centro motore egemonico della politica mondiale. La monarchia o governo mondiale. Abbiamo invece già visto che l'ONU attuale, con i suoi organi e poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, è già un abbozzo in stadio avanzato, in attesa di essere prima o poi sostituito da un modello definitivo, più funzionale ed efficiente, probabilmente quando una terza guerra mondiale consentirà di rimescolare ulteriormente le carte e ridefinire gli attuali assetti ed equilibri di potere. All'ONU aderisce oggi la maggioranza delle nazioni della Terra e già ora è organizzato in dicasteri, molto simili ai nostri ministeri, che diramano direttive ai vari governi di carattere economico, ambientale, didattico-scolastico, culturale, alimentare, sanitario, controllo delle nascite, politiche contraccettive ed abortiste per ridurre la popolazione e la fame nel mondo, eccetera. L'ONU decide inoltre in quali punti caldi del globo intervenire militarmente, deliberando, attraverso il suo Consiglio di sicurezza, l'invio di truppe scelte, alle quali accennava pure il racconto di Solovyov, appartenenti ai vari Stati membri. Ne è un esempio recente la guerra in atto in Afghanistan contro i talebani o l'invio di una forza di interposizione in Libano dopo il conflitto fra israeliani e movimento degli Hezbollah del 2006. Il deserto del Sinai. Vi si ritirano i cristiani usciti superstiti dalle folgori dell'imperatore e di Apollonio, ma simboleggia il deserto allegorico di cui si parla nel primo segno dell'Apocalisse, nel quale ad un certo punto è costretta a rifugiarsi la donna vestita di sole. La donna, vale a dire la Madonna di Fatima, rappresenta simbolicamente anche la Chiesa, respinta ed isolata dalla società durante la persecuzione da parte dei sistemi atei e laicisti. Il rifugio del deserto potrebbe anche essere figura delle catacombe di 2000 anni fa, una sorta di messa in sonno, dove i cristiani, oltre che venirvi seppelliti da morti, potevano partecipare da vivi alle messe, ma nel segreto del nascondimento, pena la morte, come succede del resto anche oggi in Cina e in alcuni stati africani o a forte caratterizzazione islamica. I due testimoni uccisi e resuscitati in terra. Sono immaginati da Solovyov non come dei riviventi Mosè ed Elia, ipotizzati da taluni, ma come la personificazione del Papa cattolico Pietro II e del capo ortodosso Giovanni. Il Gesù Valtortiano aveva però detto che i due testimoni dell'Apocalisse, uccisi e poi risuscitati, potevano essere considerati come simbolo dei testimoni della fede durante la persecuzione anticristiana della grande tribolazione che avrebbe caratterizzato il regno dell'anticristo. Il che non esclude, forse, che questi possano essere anche due personaggi reali che verranno uccisi e che nella loro persona saranno figura di tutti gli altri testimoni della fede che seguiranno la loro sorte, ma che risusciteranno in cielo nella gloria di Dio in quanto martiri. Il Tempio della Chiesa Universale è il simbolo della tendenza ecumenica fra tutte le svariate religioni della terra, di tipo laicista. L'attacco alle religioni, presentate da molti mass media controllati dalla finanza mondiale come responsabili delle litigiosità, degli atti terroristici e quindi dei pericoli alla pace mondiale, che invece dipendono da interessi politici e dallo spirito di cupidigia e dall'animo di sopraffazione degli uomini, si traduce nel tentativo di omogeneizzarle al loro minimo comune denominatore, eliminandone le differenze più evidenti e quindi i punti di maggior attrito. Questa base minima comune dovrebbe diventare la piattaforma di una religione nuova, un coacervo di credenze, che sarebbe tuttavia una religione umana di meri principi morali, senza alcun crisma di caratterizzazione divina. La prima a crollare dovrebbe essere la religione cristiana, a cominciare da quella cattolica, già ampiamente indebolita dalle divisioni intestine, nella quale abbiamo visto che fior di teologi stanno da decenni mettendo in dubbio la divinità di Gesù Cristo e la sua effettiva resurrezione, pensandola in sostanza come l'anticristo di Soloviov. L'ONU, quale organo di coordinamento mondiale, sembra orientarsi ormai da decenni in questa direzione religiosa per combattere i fondamentalismi, visti non come patologie della psiche umana che strumentalizza la religione, ma come una caratteristica delle religioni in quanto tali. Le religioni, come gli imperi cattolici dell'Ottocento, sarebbero quindi anch'esse da destrutturare in nome della pace e di una vera fratellanza universale che superi ogni barriera. L'economia globalizzata. Dopo le premesse create alcuni decenni fa con l'abolizione o riduzione delle barriere doganali e i vari accordi internazionali per la liberalizzazione del commercio, l'economia globalizzata e iperliberista è già oggi un fatto compiuto, anche se sembra destinata a produrre nei paesi occidentali distorsioni nella concorrenza, disoccupazione, abbassamenti dei livelli salariali, minore potere d'acquisto delle monete, aumento dei prezzi, tensioni sociali ed economiche crescenti. viene imposta dall'imperatore romano per diffondere il benessere ovunque, anche nei paesi terzi, ma in realtà serve a tutelare i suoi interessi finanziari, economici e di potere. Organizzazioni con finalità di coordinamento finanziario ed economico, facenti parte dell'orbita dell'ONU o sue sussidiarie, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale ed altre ancora, concorrono oggi a realizzare sempre di più questo obiettivo. L'imperatore romano. Si crede il Messia. Il vero Messia, perché l'ultimo e quindi il Messia definitivo. Vuole controllare le varie religioni. È l'anticristo, l'evidente trasposizione sul piano umano, religioso e politico della emanazione anticristica della bestia del mare di Apocalisse, cioè quella che il Gesù Valtortiano illustrava come la rappresentazione simbolica del senso di potenza dell'uomo in quanto tale, che poi si traduce anche in potenza politica. Il cardinale Apollonio è il vescovo esoterico, che poi viene fatto cardinale e infine nominato papa. Solovyov lo definisce il fido fratello dell'anticristo, termine quest'ultimo allusivo nei confronti di alcuni circoli framassonici. Qui nel racconto il personaggio Apollonio non viene presentato come l'anticristo, ma come un amico fedele che collabora con lui. È l'allegoria della bestia della terra che seduce tutti con le sue mene e i suoi prodigi per portarli ad adorare la bestia del mare. La figura di Apollonio cardinale potrebbe inoltre far pensare anche ad un personaggio religioso interno alla gerarchia ecclesiastica, una sorta di antipapa, e quindi, dal punto di vista strettamente religioso, un anticristo ancor più anticristico di quello politico, in quanto traditore interno della stessa Chiesa. Lo scontro militare presso il Mar Morto in Palestina. Avviene fra le truppe pagane multinazionali dell'imperatore anticristo e l'esercito ebraico. Esso richiama nel racconto di Solovyov la battaglia di Armageddon. Questa battaglia nell'Apocalisse è soprattutto spirituale, ma non è escluso che nel campo umano essa si traduca anche in guerre materiali fra potenze politiche con interessi opposti. Le tensioni fra palestinesi e israeliane, quelle irachene ed iraniane, e in genere quelle interne al Medio Oriente islamico non sono un buon segno e potrebbero essere incubazione o scintilla di guerre micidiali di ben più ampia portata che potrebbero coinvolgere, con un effetto domino, potenze mondiali come Stati Uniti, Russia e Cina e i loro satelliti. Lo scopo di Satana è infatti quello della distruzione degli uomini che, nell'odio reciproco, muoiono in peccato mortale. L'imperatore e Apollonio, inghiottiti nella voragine del vulcano di fuoco sotto il Mar Morto. Questa pittoresca immagine simboleggia la sconfitta e la sorte dell'anticristo dell'Apocalisse, cioè quella delle due bestie che in Apocalisse 19 vengono precipitate nello stagno di fuoco dell'inferno. Dopo la battaglia di Armageddon, quando si vede il Gesù vincente arrivare sul cavallo bianco alla guida degli eserciti celesti. La credenza e l'aspettativa degli ebrei di Soloviov in un loro regno messianico e lo stabilimento in Gerusalemme della sede finale della monarchia mondiale. Simboleggia le aspettative dell'odierno movimento politico mondiale del sionismo, movimento ideale che cominciava già a farsi conoscere negli ambienti ristretti della politica nella seconda metà dell'Ottocento, ma che, va detto, non deve essere comunque confuso né con gli ebrei né con l'ebraismo, né con l'odierno popolo e Stato di Israele. La ribellione degli ebrei all'anticristo. L'anticristo viene dagli ebrei considerato colpevole di averli illusi con la promessa di un loro regno messianico che avrebbe governato il mondo. Essi hanno però alla fine capito l'inganno e, disperati nel vedere le loro attese millenarie completamente disattese, invocano Yahweh, il Dio di Israele, che tuttavia, essendo purissimo spirito, non si mostra, mentre invece appare loro il Gesù risorto con le sue piaghe, che si fa loro incontro per accoglierli a braccia aperte. Prefigura la conversione degli ebrei di cui parla San Paolo in una sua lettera, Romani 11, versetti 25-32. I 1000 anni in cui i martiri cristiani ed ebrei risuscitati vivrebbero con Cristo sulla terra. Se ne parla alla fine del racconto di Soloviov e coincidono con quei 1000 anni ripetuti per ben 6 volte in Apocalisse 20, durante i quali Satana verrà incatenato, cioè il regno di Dio in terra. Nel cuore degli uomini, ovviamente, come pensava San Bernardo di Chiaravalle. La manifestazione dell'Anticristo, visto come elemento centrale dell'Apocalisse, è una conferma di quanto vi avevo già detto. Secondo il profetico Soloviov del Cardinal Biffi, la centralità dell'Apocalisse non sarebbe costituita, come è ribadito anche alla fine del racconto dello scrittore russo e come del resto avevo spiegato all'inizio di questo libro, dalla fine del mondo, ma dall'avvenuta dell'Anticristo e dalla sua sconfitta ad opera del Verbo Gesù Cristo, per instaurare il regno di Dio in terra con un cattolicesimo finalmente riunito con le altre confessioni cristiane, insieme ad un resto del popolo ebraico convertito. Il XXI secolo è il periodo in cui è ambientato il racconto di Soloviov per la manifestazione dell'Anticristo. Lo scrittore conosceva bene la Bibbia e sapeva quindi che il ventunesimo secolo costituiva l'inizio del settimo millennio dalla creazione di Adamo ed Eva, collocata nell'Antico Testamento nel 4000 circa avanti Cristo. Egli non doveva quindi ignorare che il ventunesimo secolo marca anche l'inizio del settimo millennio della cosiddetta settimana universale, il cui ultimo giorno equivarrebbe all'era millenaria del regno di Dio in terra secondo l'Apocalisse. Un millennio però di lunga durata, anche se indefinita, da interpretare come quella di una nuova era alla cui conclusione vi sarà la fine del mondo. Pietro II è il Papa cattolico sotto la cui guida ecumenica si riuniranno finalmente tutte le confessioni cristiane. Del nome di Pietro II dato ad un Papa abbiamo già parlato nella presentazione a questo nostro libro, accennando alla famosa profezia di San Malachia. Mi fermo qui con l'elencazione dei richiami all'Apocalisse, perché nel racconto profetico di Solovyov bisognerebbe a mio avviso cogliere non i particolari, che sono espedienti letterari romanzati, quanto invece la sostanza, che è quella che conta, la manifestazione nel ventunesimo secolo del regno breve dell'Anticristo. Solovyov lo vede come un uomo, e fin qui possiamo essere d'accordo, ma poi lo vede anche soprattutto come un personaggio politico di potere, così come anche gli antichi cristiani vedevano l'Anticristo negli imperatori romani che li perseguitavano. Tuttavia, egli mette accanto ad un anticristo politico una spalla religiosa, Apollonio. Io invece, che mi fido di più del Gesù valtortiano, penso che si debba invertire l'ordine dei fattori, anche se alla fine il prodotto finale non cambia. Il politico crede di essere lui, il Deus ex machina, senza sapere che, e questo è l'estremo inganno di Satana, in realtà egli è solo uno strumento, la spalla del vero anticristo, quello religioso, voluto da una pianificazione infernale contro l'umanità e la Chiesa che ne è il baluardo. Dunque è il Giuda, il vero anticristo, la mente, e non il suo braccio secolare, cioè l'imperatore. Cosa aveva detto dell'anticristo il Gesù della mistica Maria Valtorta? Sarà persona molto in alto come un astro umano che brilli in un cielo umano, ma un astro di sfera soprannaturale, il quale, cedendo alla lusinga del nemico, conoscerà la superbia dopo l'umiltà, l'ateismo dopo la fede, la lussuria dopo la castità, la fame dell'oro dopo l'evangelica povertà, la sete degli onori dopo il nascondimento. Meno pauroso il veder piombare una stella dal firmamento che non vedere precipitare nelle spire di Satana questa creatura già eletta, la quale del suo padre di elezione, copierà il peccato. Lucifero, per superbia, divenne il maledetto e l'oscuro. L'anticristo, per superbia di un'ora, diverrà il maledetto e l'oscuro, dopo essere stato un astro del mio esercito. A premio della sua abiura che scrollerà i cieli sotto un brivido di orrore e farà tremare le colonne della mia chiesa nello sgomento che susciterà il suo precipitare, otterrà l'aiuto completo di Satana, il quale darà adesso le chiavi del pozzo dell'abisso perché lo apra. Ma lo spalanchi del tutto, perché ne escano gli strumenti d'orrore che nei millenni Satana ha fabbricato per portare gli uomini alla totale disperazione, di modo che da loro stessi invochino Satana re e corrano al seguito dell'Anticristo, l'unico che potrà spalancare le porte d'abisso per farne uscire il re dell'abisso, così come il Cristo ha aperto le porte dei cieli per farne uscire la grazia e il perdono, che fanno degli uomini dei simili a Dio e re di un regno eterno in cui il re dei re sono io. Capitolo 20, paragrafo 3. Una scintilla di comprensione. Bene, non vi è altro da aggiungere. Vorrei però accontentarvi in quella che, sono sicuro, è rimasta una vostra curiosità, la misteriosa profezia di San Malachia. Vescovo irlandese del XII secolo d.C., Malachia era un profeta santo che aveva fatto miracoli ed aveva lasciato ai posteri una profezia sui futuri papi, caratterizzati da nomi in codice simbolici che si sarebbero succeduti dal suo momento storico in poi. Fu una lista contenuta in un manoscritto rimasta quasi sconosciuta ai più fino al Cinquecento, quando, grazie all'invenzione delle tecniche di stampa, essa poté essere più facilmente divulgata. In una chiesa cattolica, scossa in quel tempo fin dalle fondamenta dalla rivolta protestante, tanto da far dubitare a molti della sua sopravvivenza, il grande numero dei papi futuri elencati nella profezia servì a dare fiducia di continuità e speranza che l'immane tempesta sarebbe stata superata. Molti, all'epoca di quella sua divulgazione a mezzo stampa, dubitarono però della sua autenticità, pensando che essa fosse stata compilata nel Cinquecento a posteriori da qualche burlone, fatto che avrebbe spiegato l'esattezza delle successioni dei papi fino ad allora. Se questa ipotesi poteva essere plausibile, applicata al periodo precedente il Cinquecento, non si è capito però come mai la profezia si sia rivelata complessivamente esatta anche per i secoli successivi, quando ormai papi e nomi simbolici della lista erano ormai ben conosciuti in anticipo e nessuno avrebbe potuto più confezionarli ad arte a posteriori. Ora, la cosa che qui, per noi, merita più attenzione Non è tanto il fatto che i nomi simbolici dati ai vari futuri pontefici si attagliassero più o meno bene ad essi, quanto quello ben più strano, che la profezia termina con dei papi che sono stati chiaramente identificati con quelli dei nostri ultimi decenni. Non si capisce però bene se l'ultimo papa della lista sia Benedetto XVI o un papa ancora lui successivo. Infatti, la presenza nella storia di taluni antipapi potrebbe aver forse influenzato in qualcosa la interpretazione degli esperti su quale sia esattamente il numero totale dei papi e quindi su chi sia effettivamente l'ultimo. Alcune domande si pongono però con forza. Perché questo elenco di papi, che avrebbero regnato nel corso di circa 800 anni successivi, termina proprio in questa nostra epoca? San Malachia aveva esaurito lo spirito profetico? Non è possibile. Ci deve per forza essere un senso che ci sfugge. Malachia ha voluto comunque designare simbolicamente l'ultimo papa che chiude la profezia con i seguenti versi latini. In persecuzione estrema, sacre romane ecclesie, sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus. Quibi transactis civitas septis collis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum suum. Amen. La traduzione è la seguente. Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro il Romano, che pascerà il suo gregge tra molte tribolazioni. Quando queste saranno terminate, la città dei sette colli sarà distrutta ed il temibile giudice giudicherà il suo popolo. E così sia. Quindi, mentre gli altri papi venivano indicati con dei generici nomi simbolici, a quest'ultimo viene dato un nome molto significativo, come quello di Pietro, la cui importanza non poteva sfuggire a San Malachia, che era anche un vescovo. Ma vi si aggiungono anche dei particolari drammatici che caratterizzerebbero il suo pontificato. Un pastore che guiderà il suo gregge fra molte tribolazioni nella città dei sette colli che verrà distrutta. Ma perché chiamarlo Romanus, cioè romano? E perché la città sarà distrutta quando le persecuzioni saranno terminate? La persecuzione riguarda la Chiesa Cattolica che viene qui chiamata con il suo nome di Santa Romana Chiesa. Si parla inoltre di una civitas dai sette colli. Termini, questi due ultimi, che sembrerebbero qui richiamare non l'immagine della Chiesa città di Dio, ma l'immagine fisica della città capitolina, cioè Roma. Ritorna qui alla nostra memoria quell'immagine misteriosa della città in rovina e del Papa tremulo della visione di Fatima. E se il Papa tremulo e barcollante di quella visione fosse stato Papa Giovanni Paolo II, tremulo perché affetto dal morbo di Parkinson, e la città in rovina di San Malachia fosse invece riferita ad una situazione che si sarebbe invece verificata qualche decennio dopo l'attentato, con riferimento magari a quelle due profezie dei capitoli 22 e 23 di Isaia, di cui abbiamo parlato nel capitolo undicesimo precedente, e che si riferivano alle città distrutte di Tiro e Gerusalemme, possibili figure della Roma del futuro. L'Anticristo cercherà dunque di distruggere la Chiesa non solo spiritualmente, ma anche materialmente, insieme al Vaticano e alla Basilica di San Pietro? Di quali forze umane si servirà? Vi sarà qualche guerra con un nemico militare che, nell'ambito di qualche conflitto più grande, invaderà l'Italia e si insedierà a Roma, rimanendoci per 42 mesi, come dice l'Apocalisse, prima di esserne cacciato? Oppure saranno forze interne, politicamente nemiche della Chiesa, che si impadroniranno del potere, forze nemiche del cristianesimo e del papato? Come non ricordare l'attacco allo Stato Pontificio dell'Ottocento e le cannonate della Breccia di Porta Pia? Gesù ha però anche detto che le forze degli inferi non prevarranno sulla Chiesa. Questo secondo Pietro sarà forse l'ultimo papa della vecchia Chiesa semidistrutta dall'Anticristo? O sarà invece il primo Papa, e qui il nome simbolico di secondo Pietro non potrebbe essere più appropriato, di una seconda serie di papi di un cristianesimo rinnovato e riunificato, di una nuova era? Quante domande alle quali non so rispondere, troppe. Lascio allora a voi lettori l'onere della risposta. Il nostro viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo è dunque terminato. Di più e di meglio non saprei dirvi, tranne provare a scrivervi anch'io un racconto o un romanzo. Giovanni, il capo degli ortodossi del racconto di Soloviov, di fronte all'imperatore, come folgorato da una intuizione, aveva ad un certo punto gridato a tutti: «Figlioli, è l'Anticristo!» E venne a sua volta folgorato da Apollonio. A voi suggerisco ironicamente maggior prudenza. Non sarà necessario gridarlo ai quattro venti, ma basterà sommessamente dirlo ai vostri amici, a scanso di fulmini. Vi lascio con le vostre perplessità ed i vostri dubbi, ma con la fiducia di avere almeno acceso una scintilla di comprensione che vi aiuterà a intuire, quando sarà il momento, che il regno dell'Anticristo sarà veramente arrivato, con la consapevolezza in voi, tuttavia, che esso sarà relativamente breve e che finalmente, dopo di esso,